Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
La prima volta in cui ridete di una battuta a vostre spese, allora e solo allora potrete dire di essere diventati adulti. È con questa citazione di Ethel Barrymore che vi do il bentornati qui su Daily Cogito. Oggi parliamo di un argomento molto particolare, importante, che varie volte ho trattato ma in maniere diverse. Oggi parliamo dell'ironia. Spesso mi avete sentito dire quanto è importante l'ironia e l'autoironia per affrontare la diversità e la difficoltà del mondo. Beh, oggi cerchiamo di adottare un punto di vista apparentemente provocatorio, ma come vedremo molto concreto, e ci chiederemo: l'ironia ci distruggerà tutti? Prima di parlare di questo, però, vorrei ricordarvi che il 22 e il 23 marzo io sarò col mio monologo Seneca nel traffico, che peraltro fa grande uso di sarcasmo, ironia e satira, insieme a filosofia, citazioni colte e divulgazione, sarò a Milano e Torino e mi raccomando, per entrambe le date siamo quasi al tutto esaurito. In descrizione trovate il link dove potete prenotare il vostro posto. Non mancate, le prime date sono state spettacolari, lo spettacolo piace. Piace soprattutto a me, mi diverto, quindi vi aspetto numerosi. Ma adesso veniamo a noi. Perché parlare di ironia? Beh, perché in questo periodo, soprattutto negli ultimi mesi, sto osservando un cambiamento nell'atteggiamento di molte persone su internet. Mi accorgo che sempre di più le risposte, le interazioni, soprattutto nei confronti di commenti critici, addirittura di haters, oppure contestazioni, vengono risposte vicendevolmente con sarcasmo, con ironia. Ovvero, di fronte a una critica si fa della facile ironia. Ah beh, guarda te, sapevo che la pensavi così. Ah, ma davvero, questa è la tua opinione? E questa reciproca ironia, se osservata bene, ci porta a osservare come non ci sia nessun tipo di progresso in alcun dialogo. E mi sono chiesto da dove arrivi questo cambiamento, perché una volta non era così. Molto spesso l'hater veniva corrisposto da altrettanto hating, da insulti, veniva ignorato spesso, oppure bannato, censurato. E nelle contestazioni reciproche l'ironia era soltanto l'ultimo comportamento dopo una serie di scambi in cui in qualche modo si cercava, se non di convincere o persuadere l'altro della propria posizione, almeno di comunicarsi qualcosa a vicenda. E invece mi accorgo che l'ironia diventa sempre di più la prima risposta. Sempre più spesso in commenti di 5, 6, 7, 10 scambi, già dalle prime risposte si vede ironia, sarcasmo. E questo mi ha fatto riflettere, anche perché, come sempre, l'ho osservato su di me. A volte mi sono sorpreso a rispondere con sarcasmo e ironia nei primi commenti, non solo nei confronti di haters, ma magari anche nei confronti di critiche che potevano essere trattate inizialmente con maggior serietà. E l'ironia si sta quindi trasferendo anche in discussioni che potrebbero essere proficue e non direttamente aride e prive di contenuto, perché partono da insulti, da accuse, da iperboli, eccetera, eccetera. Che cos'è intanto l'ironia? Beh, l'ironia è molte cose, ovviamente, però è prima di tutto una figura retorica, cioè un modo con cui il discorso viene sviluppato per scatenare nell'interlocutore una certa reazione. Un po' come la metafora viene utilizzata per comprendere meglio un'immagine difficilmente trasmissibile con parole e immagini normali, l'ironia viene utilizzata con lo scopo, beh, vedremo adesso, con tre scopi che ho cercato di individuare. È però anche non solo una figura retorica, ma anche un espediente discorsivo. Noi usiamo l'ironia, il sarcasmo soprattutto, per avere la meglio sull'interlocutore oppure per sottrarci da uno scambio. È un espediente che mettiamo in uso per non portare avanti il discorso, perché diciamocelo, quando usiamo ironia nei confronti di qualcuno, tra le righe stiamo dicendo vabbè, per me la discussione si chiude qui, e cerchiamo di farlo portando dalla nostra la ragione, scatenando anche una risata, per quanto amara possa essere. L'ironia è stata trattata nel pensiero contemporaneo soprattutto come qualcosa di positivo. Per esempio Kierkegaard, l'ironia è un comportamento, una figura retorica e discorsiva che riassetta la ragione, diceva, ovvero rimette in linea il ragionamento quando magari questo potrebbe essere inficiato da emotività, da irrazionalità, e quindi l'ironia, essendo una figura retorica raffinata, quando utilizzata a dovere, diventa un tentativo di riallineare il discorso alla ragionevolezza. Anche questo spesso non viene utilizzato, usiamo l'ironia soprattutto nella forma del sarcasmo, che secondo me è molto meno razionale dell'ironia, per sottrarci irrazionalmente, come dicevo prima, da alcuni discorsi. Poi c'è Pirandello. Secondo Pirandello, l'ironia è un espediente che smaschera finzioni. Anche qui l'ironia ha una funzione positiva. Prende le finzioni, le maschere e le toglie di mezzo, mettendo a nudo qualcosa che altrimenti non sarebbe messo a nudo. L'ironia del bambino che grida "il re è nudo" è un po' questa ironia pirandelliana. È l'ironia innocente, è l'ironia che esiste in quanto noi sentiamo la necessità intima di mettere a nudo la realtà, quando la realtà non si vuol far mettere a nudo. Infine Jonathan Swift con la satira, satira che è ovviamente diversa dall'ironia. La satira è un tipo di discorso che, graffiando, rompendo, cerca di, secondo Swift, dire la verità. Quindi anche qui abbiamo un'ironia estremizzata. Per esempio, se leggete il bellissimo Una modesta proposta di Swift, ma anche ovviamente I viaggi di Gulliver, trovate in descrizione se volete acquistare su Amazon Una modesta proposta, beh, attraverso quel discorso satirico lui cercava di dire la verità su quello che era il rapporto fra povertà e ricchezza nell'Irlanda del suo tempo. Quindi capite bene che l'ironia è stata trattata in gran parte come qualcosa di positivo. Ma cosa succede quando essa diventa un atteggiamento universale? Cioè, l'ironia, come ho detto all'inizio del podcast, si sta trasformando da strumento di analisi, di smascheramento, di riassetto della ragione, di satira, di discorso sulla verità, in atteggiamento a prioristico. E non più raffinato, perché poi, ripeto, quando guardiamo l'ironia fatta sul web, in quei commenti che citavo, è sempre la stessa. Si prende in giro, non è neanche l'ironia raffinata di Swift, di Pirandello, di Kierkegaard, ma è il prendere in giro. E che cosa comporta questo? Perché si fa tutto ciò? Beh, David Foster Wallace aveva una sua opinione. Lui disse in un bellissimo documentario, spero si trovi anche su YouTube, se lo trovo ve lo allego qui sotto, disse che l'ironia è un elemento che distruggerà la capacità di comunicare ancora di più. E pigia sull'acceleratore il buon David Foster Wallace e dice che attraverso l'ironia noi stiamo disabituandoci all'empatia. In che senso? L'ironia, secondo David Foster Wallace, ha tre aspetti. L'ironia contemporanea, l'ironia non raffinata, non letteraria, ma intesa come atteggiamento universale. In primo luogo è una autodifesa. Noi attraverso l'ironia ci autodifendiamo dalla possibilità di avere torto. Noi siamo in una discussione, abbiamo un libero scambio con qualcuno, a un certo punto rispondiamo con ironia perché in qualche modo potremmo sentire che gli argomenti dell'avversario ci espongono alla possibilità di essere nel torto. E quindi l'ironia diventa una chiusura, una serranda abbassata di colpo, che, colpendo peraltro magari con una battuta tagliente, o non troppo tagliente, magari stupida e offensiva, ci difende, ci sottrae da quella possibilità. E in questo senso ecco il secondo aspetto. L'ironia ci sottrae dal confronto. Il confronto, attenzione, non è il confronto necessariamente con l'altro. David Foster Wallace, che era un fine studioso e anche un fine ironista, mi verrebbe da dire, nei suoi testi, intende il confronto tout court, il confronto a tutto tondo, il confronto con il mondo. Quante volte l'abbiamo detto in Daily Cogito? Per esempio, riprendete la Seneca Week di qualche mese fa. Il mondo è lì per contraddirci nelle nostre convinzioni. La filosofia è un discorso che cerca di smontare a priori le convinzioni pregiudiziali da cui muoviamo la nostra visione del mondo. E quando ci scontriamo con il mondo, inteso anche con l'altro, con l'altra opinione, con ciò che ci contraddice, se ci sottraiamo attraverso l'ironia, beh, ci creiamo una bolla e andiamo a potenziare enormemente le nostre echo chamber. E non è un caso che il mondo delle echo chamber su internet faccia tantissimo uso del trolling. Il trolling sarebbe stato, agli occhi di David Foster Wallace, che ancora non aveva visto il trolling sul web perché si è tolto la vita prima che questo diventasse un fenomeno di massa, avrebbe guardato al trolling proprio in questo senso. La società dei meme, dei troll, sarebbe stata ai suoi occhi la società che si sottrae al confronto. E in effetti, se ci pensiamo bene, cos'è un meme? Un meme è una parcellizzazione di opinione, di analisi, di denuncia, di visione, di prospettiva, che non ci permette in qualche modo di creare confronto, ma eventualmente viene adottata da chi già la pensa in quel modo. Infine, l'ironia ci distanzia gli uni dagli altri. Proprio in quel dialogo che esemplificavo prima, in cui una persona si scambia opinioni con un'altra e alla seconda battuta, perché trova la distanza incolmabile e insopportabile, fa una battuta sarcastica o ironica, beh, non c'è più nessuna possibilità di farsi toccare dagli altri. Toccare ovviamente non fisicamente, poi magari anche quella è una buona cosa se entrambi sono consenzienti, ma farsi toccare nelle opinioni, nelle convinzioni e nelle visioni. E quindi ci si distanzia. E attraverso quella distanza ci si scolla dall'altro e dal mondo. Ed è lì che perdiamo, secondo David Foster Wallace, la capacità empatica. Perché l'empatia nasce non dalla difesa delle proprie convinzioni, ma nasce proprio dalla messa in discussione delle nostre convinzioni attraverso quel meccanismo del renderci conto che anche l'altro ha le sue ragioni. L'empatia sta proprio lì e l'empatia muore di fronte alla società del meme, del trolling. Un giorno andremo ad analizzare un po' meglio questo aspetto. Adesso prendetelo così, non prendetelo come un'opinione ben argomentata. Lasciamola aperta come finestrella per un futuro approfondimento, magari in Philosopher So Good o in un bel video sul primo canale. Ma torniamo a noi. L'ironia quindi potrebbe essere un espediente che, diventando universale, diventando un atteggiamento universale a prioristico, ci scolla dalla realtà e dal mondo e rafforza la camera oscura delle nostre opinioni. Lo dice, attenzione, lo dice ovvero io, ma anche David Foster Wallace, lo dice un amante del sarcasmo, dell'ironia, ma quel sarcasmo, quell'ironia raffinate, non l'ironia che ho cercato di descrivere, non l'ironia del trolling, non l'ironia del meme, l'ironia che viene utilizzata in maniera da aprire, come avrebbe detto Aldous Huxley, non le porte della percezione, ma le porte delle sensazioni. Perché quando noi entriamo in contatto con qualcosa che contraddice le nostre opinioni, le nostre percezioni, le nostre convinzioni, ecco che ci apriamo a un modo di sentire nuovo, a un nuovo modo per percepire e concepire il mondo. E aprire quelle porte della concezione del mondo è l'unico strumento che il pensiero ci fornisce. E quindi, secondo David Foster Wallace, l'ironia potrebbe distruggere tutti, nel senso che potrebbe eliminare la capacità di metterci in relazione. Relazione, non rapporto. Un rapporto è mantenibile anche se due non hanno nulla a che spartire gli uni con gli altri, ma una relazione esiste in virtù della capacità di empatia reciproca. E l'ironia, soprattutto quando diventa, ribadisco, un atteggiamento universale, non raffinato, non studiato, non razionalmente lavorato, ma istintivo, fatto per paura, per autodifesa, per sottrarsi al confronto, per prendere le distanze, in quel momento sta eliminando la possibilità di approfondire le relazioni. È come quando sostituiamo la metafora all'esperienza. Vedete, le figure retoriche quando non vengono utilizzate bene, razionalmente, creano danni. Quando sostituiamo la metafora all'esperienza, cadiamo preda di illusioni, di allucinazioni. Allo stesso modo, sostituendo l'ironia all'interscambio, alla comunicazione, alla relazione, accade qualcosa di terribile. Perdiamo il mondo. Ed era Deleuze, nei suoi scritti, che diceva nell'isola... Com'è che si chiamava quello scritto? No, l'isola perduta. Ve lo metto in descrizione. Non ricordo il titolo di uno scritto di Deleuze, uno degli scritti più tardi di Deleuze, lo troverete dopo sotto in descrizione. Deleuze dice che drammatico, la perdita è sempre drammatica, ma non è così drammatico perdere una madre, un fratello, un figlio. Drammatico è perdere il mondo. David Foster Wallace era convinto che l'ironia, così come si sta sviluppando oggi, questo atteggiamento a priori, ci sta facendo perdere il mondo. E da questo punto di vista io credo che un po' di ragione ce l'abbia, senza esagerare, senza essere troppo estremisti, ma effettivamente la stiamo usando male. E questo è ovviamente un monito a me stesso. Devo stare attento a non usare l'ironia in quel modo lì. Mi è capitato di farlo, molto spesso perché, mancandomi il tempo di rispondere seriamente ad alcuni commenti e critiche, mi sono accontentato di questo. Ma questo ha delle conseguenze deleterie e devo cercare di non farlo più. Ditemi ovviamente cosa ne pensate voi, senza troppa ironia e sarcasmo mi raccomando, perché insomma c'è la possibilità di aprire un dibattito. Come sempre io vi dico scusatemi se spesso non riesco a rispondere ai commenti, ma ricevo centinaia di notifiche ogni giorno, faccio tante cose e prendermi quell'ora, quella mezz'ora, io ogni volta che posso lo faccio, ma prendermela ogni giorno è davvero complicato, ma fidatevi, mi ci impegno tantissimo. Detto questo, vi invito a condividere e diffondere questo episodio e ovviamente tutto Daily Cogito, e io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. A domani.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.